Buonasera, ben ritrovati in diretta. In questo martedì 1 ottobre continuiamo questo, per il momento, questo formato modificato rispetto al nostro solito. Eravate abituati a mercoledì pomeriggio e anche stasera siamo in diretta di sera, martedì sera, per vedere un po' come va il feedback da parte vostra. Quindi partiamo subito con la 29esima puntata di Giro di Boa. Rieccoci, buonasera.
Buonasera.
Buonasera a tutti, ben ritrovati. Quindi diciamo 1 ottobre,
sì.
Iniziamo questo mese di ottobre 2024 con questa diretta alle 21, siamo un po' in ritardo, sono quasi le 9.10.
Sì, sì, sì.
E, come al solito vi portiamo il nostro formato di aggiornamento settimanale di quello che abbiamo fatto, di quello che stiamo facendo,
sì,
in questi ultimi 7 giorni. E abbiamo come al solito il nostro programmino di quattro
argomenti,
sì.
Devo aiutarlo ogni tanto.
Allora, che tra l'altro ho scritto al contrario, quindi lo giro da sotto verso sopra. Allora, parleremo di Eventbrite. Non abbiamo ancora parlato, mi sembra.
Siamo anticipato una cosa, dovevo ancora verificare le cose, adesso posso parlarne di più.
Bene. Poi parleremo di un, l'avevo anticipato già la settimana scorsa, un sito sempre che fa parte dei miei compiti delle vacanze, che ho escogitato con l'intelligenza artificiale, WordPress, insomma un sito di notizie, ve ne parlerò tra poco. Poi parleremo di Search Console, tu ci parlerai di Search Console di Google,
sì,
e degli ultimi sviluppi. E concluderemo parlando del rapporto tra API e app, che sembra un gioco di parole, ma in realtà è un argomento molto vasto, cercherò di sintetizzarlo in 5 minuti, ci proveremo. Quindi iniziamo a parlare di Eventbrite.
Sì, allora, praticamente avevo già anticipato tempo fa che per il lavoro per una scuola privata di formazione dovevamo trovare un modo di collegare Eventbrite al sito, alla pagina web di questo sito. All'epoca c'era l'idea che si potesse fare tramite API e tutto, poi alla fine si è scoperto che si può fare tramite un plugin a pagamento. Vero che si può fare anche magari manualmente senza passare da un plugin a pagamento, però poi alla fine abbiamo fatto questa scelta. E d'altronde poi c'è la cosa anche divertente che questa scelta poi è cambiata completamente in realtà.
E non è tanto divertente.
No, 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 però no, vabbè, comunque una buona esperienza perché mi ha permesso di capire un po' il funzionamento, quindi si creano degli eventi su Eventbrite, giustamente, e poi tramite questo plugin vengono importati sul sito WordPress in questo caso. Vengono importati con delle procedure, quindi nel senso o si mettono tutti gli eventi insieme o si decide anche di creare una categorizzazione. Lì non ho spinto fino a appoggiarmi alla categorizzazione di Eventbrite, perché volendo c'è anche la possibilità di scegliere categorie diverse di Eventbrite. Invece lì ho preferito usare la categorizzazione su WordPress, che quindi entrano gli eventi e poi con l'importazione puoi decidere o di applicare una categoria di default o di applicarle tutte. Quindi a questo punto diciamo che il rischio di applicare tutte le categorie che tu hai impostato su WordPress e poi di vederti tutti gli eventi sotto tutte le categorizzazioni, se ne hai fatte. Se non hai fatto categorizzazioni, pazienza, appaiono tutti gli eventi a blocco, perché poi con un shortcut puoi decidere se ha tre colonne, due colonne, una colonna. E quindi da lì poi io avevo deciso invece di non usare le categorie quando entrano, quindi di far entrare gli eventi, perché poi ovviamente dovevo categorizzarli e poi tramite un shortcut con le tag chiamato per ogni sezione, ho usato un tag diverso per ogni sezione, permetteva poi di distribuire in automatico gli eventi di Eventbrite. Ovviamente la cosa bella del collegamento la cosa bella di questo plugin è che quando tu poi hai la lista dei tuoi eventi sotto la tua categorizzazione che hai fatto, entri sull'evento e hai tutti i dati che hai su Eventbrite, quindi dalla foto, la mappa, il pulsante per acquistare l'evento, tutte le informazioni. Il difetto in quel caso forse era che usciva tutto in inglese e quindi bisognava tradurre un po' la piattaforma, cioè diciamo l'annuncio in sé, perché l'elenco no, però sull'annuncio in sé ovviamente c'erano details, cose così, quindi sul sito italiano ovviamente bisognava andare a tradurre un po' di pezzi.
Il plugin è gratuito?
No, no, questo purtroppo a pagamento. Però volendo dimostra che se c'è un plugin a pagamento vuol dire in questo caso che c'è la possibilità di farlo anche manualmente. Lì per una questione di velocità, perché doveva essere messo online oggi, questa sezione, però poi alla fine non sarà messa online oggi perché praticamente poi la scelta sarà tutta diversa, non si appoggerà più su Eventbrite, si farà una cosa ad hoc. Però è sempre interessante, uno direbbe perché uno ha perso il tempo e tutto. No, invece è sempre interessante perché tu puoi studiare a questo punto il plugin che è stato fatto da un altro, sai un po' le cose che puoi fare. Poi avendo questo plugin, volendo adesso, visto che non lo uso più per il lavoro, poi posso fare dei test, vedere se ci sono altre cose che magari mi sono persa nei collegamenti. Quindi comunque è sempre un'esperienza positiva sapere che si può fare. Quindi Eventbrite sicuramente tramite API può essere completamente embeddato in un sito WordPress o anche altro.
Sì, diciamo che come spesso ci succede, possiamo fare l'integrazione con le API direttamente, sì, in questo caso di Eventbrite, però quando operiamo su WordPress c'è già la pappa fatta e quindi perché non utilizzarlo?
Sì, che poi non è un plugin proprietario, quindi è proprio lì dimostra che proprio ti agganci a dei collegamenti e poi fai apparire gli eventi che ti servono, anzi puoi farlo meglio in realtà in questo caso, perché lì era un po' ovviamente ti adatti al plugin in questo caso.
Ok, e quindi questo Eventbrite, sì, facile da integrare, alla fine è stato facile.
Sì, no, no, quello sì, perché è stato intuitivo, in 5-10 minuti avevo già gli eventi che apparivano tutti, poi addirittura avevo capito, sì, perché è vero che c'è la categorizzazione, però per assurdo nel shortcode è il tag che viene preso.
Ah, ok.
Cioè, quindi l'ID del tag, stranamente, però questa sì è stata una particolarità che però io ho visto che tanto l'unico codice disponibile nell'elenco era quello, ho detto boh, proviamo a caso e ha funzionato. Cioè, spesso anche il caso aiuta un po'.
Bene, quindi Eventbrite. Poi adesso vi parlo del mio progetto.
Non vedeva l'ora.
Che tu non conoscevi ancora, sì, la settimana scorsa, te l'ho illustrato 2 giorni fa. Allora, durante la pausa estiva, come dicevo, io mi occupo sempre di cercare di inventarmi qualcosa da fare per imparare qualcosa anche di più. Negli ultimi tempi, prima dell'estate, appunto, avevo avuto a che fare con le API di ChatGPT. Quindi non solo ChatGPT come lo utilizziamo tutti, cioè che ci chattiamo con l'intelligenza artificiale per sapere come fare, nel mio caso ad esempio, alcune cose di programmazione, mi aiuta per avere subito delle sintassi pronte, ma anche per fargli rimaneggiare dei dati. Dati in questo caso, ho pensato, sempre in un'ottica sperimentale, di provare ad aprire un mini sito di notizie tecnologiche, come tanti, quindi come, non so, conoscerete Mashable, Wired, Gizmodo, ci sono tantissimi siti internazionali che si occupano di notizie tecnologiche. Ho aperto questo sito, posso anche, credo, farvelo vedere, ce l'ho qua aperto qui. Ecco, come vedete un sito, il classico sito di notizie, appunto, con in questo caso l'ultima notizia è quella della nuova stagione di Squid Game, e poi a lato ci sono queste altre notizie su sia news vere e proprie, sia di scienza, sia di ultime offerte, ad esempio in arrivo l'Amazon Prime Day, e così via, poi suddivisi per macro categoria e così via. La cosa interessante di questo sito è che è quasi completamente automatico, prende le notizie da vari siti noti come quelli che vi ho elencato prima e le dà in pasto a ChatGPT, ovvero sfrutto i feed RSS, che sono degli elenchi sono degli XML che contengono che molti siti di notizie offrono gratuitamente, danno l'elenco delle ultime notizie. Prende l'ultima notizia, c'è uno script automatico ogni mezz'ora più o meno, prende l'ultima notizia pubblicata da un sito a caso, lo passa il link a ChatGPT che lo guarda, se lo legge e riscrive l'articolo con parole sue, diciamo. Quindi si inventa un nuovo articolo sullo stesso tema. In più lo categorizza, quindi lo mette automaticamente nelle varie categorie in cui è suddiviso il sito, gli assegna dei tag interni, non hashtag, proprio tag di, in questo caso di WordPress, è un sito WordPress questo, e l'unica cosa che non fa è trovare l'immagine, perché ho riscontrato tanti problemi, non solo per questo progetto sperimentale, questo come gli account Instagram che dicevo la settimana scorsa, è un progetto completamente sperimentale, non vuole fare business, diciamo,
no.
Anche perché alla fine prende delle informazioni da altri siti.
Sì, un po' come la cosa anche di Eventbrite, sono cose che anche se poi non ti servono, diciamo, ufficialmente, in realtà ti servono nell'esperienza.
Ti servono poi per altri progetti, sì. Comunque sperimentalmente e anche in progetti più concreti che abbiamo realizzato per alcuni clienti, ho riscontrato questo problema che ChatGPT non ti dà, probabilmente si rifiuta di dare gli indirizzi diretti delle immagini.
Sì.
Quindi a me sarebbe piaciuto molto, data la notizia, dato anche soltanto la tematica, che lui andasse a trovare su internet, magari tra fonti free, quindi Wikimedia ad esempio, no? Quelle banche dati,
sì,
di
Pixabay, immagini che magari Commons da mettere,
meglio Creative Commons,
devi
infatti
capire, sì, però devi indicarlo, quindi
sì, vabbè, se dovuto, sì. Però sì, quello, diciamo che appunto, ripeto, essendo una cosa sperimentale non era tanto importante, no. Però avrei voluto che facesse questa cosa, mi andasse a scaricare l'immagine e poi io la carico sul post. Invece non lo fa, in questo momento non lo fa, magari tra due settimane ci ritroviamo e lo farà, però non ti dà la pagina, al massimo ti trova una pagina web con l'immagine, che ospita l'immagine, e poi si dice vatti a prendere l'indirizzo della scarica.
Pronto, dovresti fare una specie di cartellona piena di immagini con tematiche varie,
sì.
Fa delle immagini default, così il tempo che poi vai a mettere quella giusta, almeno
sì,
ti fa un placeholder.
Potrebbe essere una soluzione, però sarebbe, un'altra soluzione potrebbe essere farla generare a ChatGPT o a Gemini, eccetera. Però io ho visto già tanti siti
La sensazione non è realistica,
che sono pieni di immagini fatte. Ormai abbiamo già sviluppato in tanti questa abilità di vedere un'immagine fatta dall'intelligenza artificiale,
sì, ma
e
poi
riconoscerla.
Se ci combina qualcosa che non c'entra niente, poi
è
il
un po' pericoloso.
Altissimo.
Il rischio è alto anche facendogli cercare e identificare automaticamente un'immagine e mettendola,
sì, no, secondo
come
la
post.
Tematica, perché alla fine il post tecnologia, sai che andrà a prendere un'immagine di tecnologia generale o medica, per esempio, una cosa di medicina generale, anche lì.
E quindi, ritornando al nostro browser, vediamo se riesco a fare login. Volevo far vedere cosa succede quando arrivano delle nuove notizie. Vediamo se... ok, il mio account è Riccardo. Entro qua, in qualsiasi momento possono esserci possono non esserci ancora dei nuovi post. Non vengono pubblicati immediatamente, ecco, ce ne sono due, ne sono letti due nel frattempo da oggi pomeriggio. Ci sono questi due nuovi post che, diciamo, probabilmente li cancellerò perché sono su prodotti specifici tecnologici,
sì.
Sono probabilmente frutto di post sponsorizzati. Premone uno, questo parla del nuovo iPad Pro M4. Questo è il testo generato da ChatGPT partendo da un vero articolo scritto, si spera, da un essere umano, perché non è detto ormai.
È vero.
Questo è l'articolo vero, io mi segno in un campo custom di WordPress l'indirizzo dell'articolo vero, andiamo a vederlo anche. Questo è l'articolo originario di CNET, con un po' di pubblicità che per fortuna ChatGPT ho istruito a saltare, e questo è il testo di quello che sarebbe l'articolo, diciamo la bozza, io lo salvo come bozza e poi devo andarmi a caricare io l'immagine rappresentativa. Ripeto, in questo caso probabilmente questi due articoli li cancellerò perché appunto sono un po' troppo specifici. ce ne sono solo due, delle volte apro, ce ne sono, magari passata mezza giornata ce ne sono 7-8, ne seleziono magari un paio e li pubblico, e vanno poi in questo nell'elenco di tutti i post, questi qua sono quelli già pubblicati, categorizzati come vedete appunto in categoria e con i loro tag. E quindi questo è questo progetto, ripeto, sperimentale, che intanto è utile per capire qualcosa di più di come funziona, come non funziona, quello che non funziona bene di ChatGPT in questo caso, sì, no, qualsiasi altra intelligenza artificiale.
Sì, no, poi è un addestramento, quindi sempre anche lì fa capire un po' come funziona, cosa non va, e quindi...
Come qualcosa, magari sì, qualcosa che poi appunto, ripeto, ci funziona meglio.
Ci addestriamo a vicenda.
Chissà quanti siti, facendo questo lavoretto, mi è venuto in mente chissà quanti siti che leggiamo, che magari anche io leggo, sì, che in realtà sono scritti in parte o completamente oggi dall'intelligenza artificiale. Purtroppo è un po' la realtà degli ultimi mesi.
Mi fai pensare, potrebbe esserci, prova a sapere, c'è qualcosa che mi è venuto in mente adesso, ma lo devo segnare.
Cioè adesso spesso capita su Facebook di vedere queste immagini che sono presentate, anche ieri vedevo c'era la pasta asciutta più grande del mondo, record in Italia, con una mega spaghettata in mezzo alla strada, e un sacco di gente che ci casca, purtroppo, sì, perché la foto sembra abbastanza realistica, cioè, non è una foto, è un'immagine generata, con sotto i commenti delle persone che dicono complimenti, complimenti, e purtroppo sono, sì, in realtà sono immagini fasulle, e chissà quanti articoli sono così.
Comunque poi devi creare la GIF animata con la lampadina quando c'è l'idea.
Ah,
che...
sì, sì. Molto da Twitch, molto da Twitch. Ok, e questo è il sito, se volete visitarlo, si chiama Geek50, Geek, forse si dice Geek, quello, la versione cool di nerd praticamente, Geek50.com.
La prossima volta saremo informati su questa cosa.
Secondo me è Geek. E adesso parliamo di Search Console.
Google Search Console.
Sì. Google Search Console.
Ma in realtà è una cosa che è data da tipo da 10 minuti fa, non volevo parlare di altro, poi mi è successa questa cosa, poi ho detto no, è interessante da raccontare, sia per appunto per i tecnici che per gente che si interessa un po' a come posizionare il suo sito. In pratica prima, quando uno faceva un nuovo sito, doveva andare a indicare l'URL del nuovo sito creato, e c'era una pagina fatta appositamente per questo, quindi mettevi submit Google URL e praticamente facevi questa cosa e andava poi a lanciare il tuo sito nella vita di Google. Però purtroppo ho scoperto, forse la settimana scorsa, che questa cosa non esisteva più. Scomparso, non esiste più l'URL, quindi non si può più far così. Quindi ho detto, boh, cosa devo fare? Quindi effettivamente mi è venuto in mente che di sicuro ormai bisognerà passare per forza da Google Search Console, quindi perché serve a indicizzare il vostro sito. Quindi su Google Search Console si inserisce la proprietà, che è quindi l'indirizzo URL del sito, poi da questo URL ti crea un file da mettere nella root del sito sull'FTP, che poi va a leggere, e dal momento in cui va a leggere l'esistenza di questo file, l'aggiunge tra le proprietà che hai collegate al tuo account. Da lì cosa puoi fare? Allora, puoi per esempio, se uno usa un sito normale, si può fare una sitemap XML manualmente. Se no ci sono dei siti che le creano anche, cercando semplicemente create sitemap.xml. Sicuramente trovate i generatori di sitemap.
Anche in quel caso, ad esempio, se si usa WordPress ci sono,
sì,
un
sì,
sacco
ci
di
sono
plugin.
I plugin per quello, SEOpress, WP SEO, Yoast lo consiglio un po' meno perché comunque è molto pesante per i siti. Quindi
c'è anche SiteKit di,
sì,
Google, cioè il plugin,
sì,
ufficiale, l'ho usato su Geek50 per Analytics. Per
diciamo che
Analytics.
Sì, Yoast per esempio può essere buono se lo configuri completamente, se invece sei uno che ha poco tempo e che deve mettere solo meta description, le descrizioni che poi vedete nei risultati col titolo e la descrizione, non serve andare a mettere proprio un mattone così sul vostro sito se non avete tempo da dedicare all'indicizzazione, diciamo. E quindi Google Search serve anche a questo, quindi inserite la vostra sitemap, così almeno va a elencare. E poi c'è la cosa che per sottoporre questo nuovo URL, ho detto vabbè, vado a vedere un po' il rendimento, che c'è il rendimento, cioè che mostra un po' le visite che ci sono state sul vostro sito, le ricerche. Sono andata a vedere un po' questa cosa, poi dicevo boh, ci sono comunque poche visite che mi sembra che sono più le mie che quelle di un altro. Quindi poi sono andata a mettere praticamente a vedere l'URL della home page di questo sito e mi sono resa conto che mi ero dimenticata di disattivare la spunta che non lo fa vedere a Google.
Scoraggia i motori di ricerca a indicizzare questo sito.
Sì, quindi già, primo step. Ho detto,
anche
no,
a me è capitato più volte.
Sì, no, la stanchezza fa brutti scherzi. Quindi l'ho stappato e poi mi sono resa conto anche lì della sitemap, perché anche lì avevo il plugin SEO Press in questo caso. Sono andata a vedere la mia sitemap e purtroppo mi sono resa conto che poi ho usato un tema questa volta, perché la persona ha voluto comprare un tema che ho personalizzato e purtroppo avevo praticamente l'indicizzazione di tutte le pagine create del tema che non servono assolutamente a niente. Quindi il lavoro da fare in questo caso è o mettere in bozza alcune pagine che pensiamo un giorno di abilitare, o allora bisogna cancellarle, e questo è importante, perché poi il problema è che dal momento in cui Google va a indicizzare tutte queste pagine, poi bisogna fargliele dimenticare, perché crea tutto un casino.
A volte è più difficile fargliele dimenticare che fargliele indicizzare, che uno magari sarebbe interessato più che altro a farsi indicizzare, e poi è difficilissimo farle togliere.
E tu, per esempio, lo sai, perché anche lì quando ci si mette online un sito che era preesistente, un restyling di un sito o l'aggiornamento di delle tecnologie del sito, ovviamente questo sito vecchio ha tutta un'indicizzazione già preesistente. E quando rifai il sito non è detto che poi questi indirizzi vadano riusati, quindi cosa succede? Devi poi fare un meccanismo per far dimenticare questi vecchi indirizzi o reindirizzarli su delle pagine corrispondenti. Se questo di solito lo fai più tu, è sempre comunque una...
Poi è un banale file di testo in cui c'è scritto vecchio indirizzo, nuovo indirizzo, quindi serve... sia le persone che vanno, magari avevano messo nei vecchi bookmark, come si usava una volta, no? Del browser, i segnalibri, una pagina che interessava di un sito, e quindi così viene reindirizzato automaticamente alla pagina, non tanto al nuovo indirizzo, alla pagina che secondo il committente in questo caso corrisponde di più al contenuto che c'era prima, perché magari c'era, non so se mi ero messo nei segnalibri i nostri servizi, la pagina dei nostri servizi. Magari sul nuovo sito c'è una pagina di nuovi servizi che magari si chiama servizi, cioè www/servizi, invece che magari si chiamava prima i nostri servizi. Sì. Quindi basta una banalità così per perdere magari una visita, no? Di qualcuno che voleva tornare lì.
Poi Google comunque penalizza questi.
Oppure magari una sezione non c'è più, magari nel restyling spesso si tende, per fortuna, a semplificare, magari a togliere pagine, a accorparle. Sì. Quindi magari... se prima esisteva una pagina che era su un argomento, magari viene inserita poi in una pagina che parla di tre argomenti diversi, però più ricche di contenuti. Sì. E quindi anche la tabella di conversione di queste cose serve sia appunto all'utente che magari si era salvato quell'indirizzo, sia al motore di ricerca che cerca di andare su quella pagina che conosceva, che aveva già indicizzato, e questo file, che è di solito dentro il file htaccess, che è un file tecnico all'interno del sito che l'essere umano non veda, ma i motori di ricerca ne sono influenzati, diciamo, e capisce che il nuovo indirizzo è questo, e quindi cancella il vecchio indirizzo, Google cancella il vecchio indirizzo dal proprio database e inserisce il nuovo, in più sapendo che non è una pagina nuova, che è il corrispettivo della pagina
di
che c'era prima.
È molto più importante.
Quindi l'indicizzazione che aveva prima questa pagina viene trasferito con tutti i meccanismi di Google, che noi stessi nessuno conosce nei minimi dettagli, però sappiamo che viene spostata l'interesse che c'era in quella pagina da parte del motore di ricerca, viene spostato sulla nuova pagina. Cioè stiamo comunicando in modo corretto a Google, ok, non è più qua, è lì.
Sì, no, la cosa anche importante è che uno si deve ricordare di sempre personalizzare anche la pagina 404 con qualche magari testino che aiuti un po' a indicizzare comunque il sito in qualche modo, anche se poi arrivi su una pagina che non esiste più, diciamo, e quindi creando sempre comunque temi su misura mi sono dovuta confrontare di nuovo con i temi comprati, in realtà, perché qualche volta succede, noi meno perché ormai facciamo più software comunque o plugin o e-commerce, in questo caso per parlare di siti internet, anche se poi qualche volta ovviamente ci succede ancora di lavorare su siti aziendali, perché quando fai un e-commerce o fai dei sys cataloghi o tutte queste cose, un po' alla fine sei sempre un po' ancora collegato a questi sistemi. Quindi quando installate un tema, fate sempre attenzione quando importate, perché si importano poi tutti i dati per farlo funzionare come dovrebbe, e poi si tolgono le cose, quindi immagini, anche le immagini che pesano tanto bisogna toglierle, o rinominare anche per indicizzazione le immagini che poi lasceremo, perché quelle già esistenti magari hanno 0, 3, 4, 5, 6 e sì, quindi va male anche
può
quello.
Essere anche quello, sì, anche le immagini effettivamente può essere un problema.
Sì, sì, questo infatti abbiamo già parlato, però sempre un'ottima cosa a ribadire. Ecco.
Ecco, e finiamo, l'ultimo argomento è API, l'ho intitolato API App o App API. API App. Allora, ne abbiamo parlato anche tra di noi spesso negli ultimi tempi. Le app sappiamo tutti cosa sono, cioè sono quelle per smartphone, adesso si tende anche a chiamare app anche quelle per computer, per estensione, una volta si chiamavano applicazioni, adesso le chiamiamo app. Le API invece sono ben meno conosciute delle app, vuol dire Application Programming Interface, sono degli, in termini tecnico di solito si parla di endpoint, cioè sono, per banalizzare, degli indirizzi che sistemi informatici utilizzano per comunicare con altri sistemi informatici. Spesso si pensa, anche quando ci viene commissionato un'app per smartphone, che il cuore del sistema sia l'app stessa, e questo è vero per certi tipi di app, ad esempio i videogiochi, in cui c'è una programmazione che è tutta diciamo device centrica, quindi gira tutto, cioè tutto il lavoro viene programmato, fatto sul cellulare, il cellulare che lavora effettivamente. È vero per altre app un po' particolari, come ad esempio come si chiama quella app di messaggistica che usano i giovanissimi, che noi usiamo soltanto per fare le facce buffe.
Ah, Snapchat.
Snapchat, hai capito subito. oppure tutti gli effetti, no, che da fotocamera, che sono a volte sono anche quelle API in realtà, cioè sono servizi esterni che vengono contattati e lavorano per, diciamo, per conto terzi, però diciamo tolti queste eccezioni, diciamo il grosso delle app che utilizziamo, pensiamo ad esempio quelle che utilizziamo tutti i giorni, sono l'app della banca, l'app di Facebook o dei social in generale. Non so, app, cosa utilizziamo, cosa utilizzi tu di app?
Oddio.
Tutti i giorni?
Beh, no, come banalità io.
Fammi aprire il cellulare e ti dico cosa è. Banca
Instagram,
cioè, sì diciamo, appunto i social,
Google Foto,
un po' di, ecco, lo streaming è un po' un discorso a parte ancora.
Spotify
anche, anche Spotify può entrare in questo discorso, cioè tutte queste app di fatto non fanno quasi niente, sono dei lettori, cioè sono dei, a parte la grafica dell'app, interna dell'app, cioè i vari, appunto, i contenitori che abbiamo, sappiamo ad esempio Spotify ci sono la zona dedicata alla copertina del disco, c'è la zona dedicata all'elenco dei brani, magari di un album, di una playlist, eccetera, ma Spotify in sé non fa nient'altro che ricevere dei dati da un server remoto, quello in questo caso di Spotify,
sì.
E presentarli, quindi presentare l'elenco dei brani magari nella ricerca, ad esempio se io scrivo una ricerca, cerco un brano, cerco Michael Jackson, quel testo, l'app fa soltanto rimandare quel testo ai server di Spotify, che in diretta mandano indietro tutto l'elenco delle canzoni di Michael Jackson. Quando seleziono poi un brano, a meno che non l'ho scaricato prima, però quello è il discorso premium, è una cosa un po' diversa, anche lì parte un messaggio dall'app, l'app si limita a dire a Spotify mi mandi lo streaming di Criminal, com'è, Michael Jackson?
Smooth Criminal
di Michael Jackson. Il server di Spotify, non riesco a fare un esempio che funzioni bene, il server di Spotify parte con lo streaming, e lui si limita a riprodurlo, cioè fa un play del flusso audio che gli arriva. E questo vale per tutto, la banca, non è che abbiamo la banca in tasca.
No.
Di fatto abbiamo la banca in tasca nel senso che possiamo utilizzarla al 90%, diciamo, come se fossimo in filiale, come se fossimo al computer.
Ma tipo una banca, non posso citare, stranamente, qualche volta il bonifico, riproporre il bonifico, questo sul cellulare non ci riesco, devo andare sul computer per farlo, per esempio.
Sì, anch'io, ci sono delle cose.
Quindi ci sono dei messaggi di comunicazioni che sicuramente di API che non funzionano.
Ci sono delle funzioni che non sono state implementate evidentemente sotto forma di API e quindi non funzionano. E comunque, appunto, dicevo, anche nel caso della banca è tutto così. L'app della banca non è altro che un ponte che manda segnali e riceve segnali, quindi le app sono sostanzialmente dei visualizzatori e dei contattatori di API lontane. Tutto questo discorso per dire cosa? Che il modo moderno per sviluppare è quello che stiamo facendo a parte i casi più banali di siti internet, ad esempio, come diciamo prima, corporate, no? Che
sì,
sono
sì.
Fini a se
lui
stessi,
è un po' dinosauro,
no?
Quindi è da un bel po' che lo fa queste cose.
Però questa il modo appunto contemporaneo per sviluppare di solito è, quando dobbiamo fare un nuovo progetto, sviluppare l'API, che è una serie appunto di pura programmazione, no? Quindi sono tutti indirizzi che puoi contattare con un qualsiasi strumento, che può essere un'app, può essere sì. Un sito, può essere un'applicazione per computer.
Sì, no, è vero.
A prescindere da quel dispositivo, si può contattare, si può mandargli dei dati e ti rimandano indietro i dati.
Sì, una cosa interessante è sapere che può esserci un database unico che prende una forma sul computer, che prende una forma sul cellulare,
esatto.
Che prende una forma su altre cose, che così non mi vengono in mente, vedi pure a me.
Potrebbe essere anche un Internet of Thing, cioè un dispositivo di quelli domotici, che riceve anche lì
tipo da Alexa, che per esempio io
non svegliarla, dietro
o fa chiunque sia
hai svegliato tutti gli
Rolexa. No, che effettivamente poi tu puoi creare un sito di notizie, come succede a te quel sito di cui parlavi prima, che poi vuoi che crea un automatismo per cui ti va a leggere da quelle notizie del giorno.
Sì, gli smart speaker, per stare larghi, sono anche loro, noi pensiamo, abbiamo comprato, no? Che può essere di quello di Google oppure quello di quel noto di Amazon,
sì.
E noi pensiamo che ci sia dentro l'intelligenza artificiale, ma in realtà non c'è niente se non un'antenna wifi, un altoparlante che si collega all'API, in questo caso di Amazon o di Google,
sì,
o di chiunque
altro.
Sono solo quei due alla fine, si dividono il mercato. E è esattamente come le app, quindi viviamo in un mondo di API, per fortuna, perché appunto non c'è bisogno di rifare tutto il lavoro ogni volta.
Sì.
Si fa il cuore del sistema, di solito è basato su un'API, e poi si può usare appunto un'app, un computer, un dispositivo leggero, mobile, domotico, per interrogare e parlare con questa API e usare gli stessi identici servizi da punti di vista diversi.
Sì, la difficoltà è strutturare bene tutto prima.
Sì, e poi quando cambi l'API perché sei costretto,
sì.
Perché a volte succede purtroppo, poi bisogna tenere conto che chi la va a consultare deve essere in grado di, quindi di solito cerchi di la modifichi, ma cerchi comunque di mantenere la compatibilità con la vecchia versione.
Questo succede con i plugin per alcuni noti e-commerce, sistemi di e-commerce, che magari dicono cambiamo tutto il sistema, yeah,
e poi il passato viene cancellato. Sì, purtroppo è così.
Sistemare quello.
Bene, abbiamo finito anche stasera, siamo stati in diretta per non tanto, mezz'oretta,
ma la sera è più dura,
andiamo meno lunghi, però paradossalmente abbiamo un po' più di tempo.
Sì, ma anche perché ultimamente effettivamente, avendo più lavoro e tutto, ti dice vabbè, allungo un po' e così racconto la mia bellissima settimana di lavoro.
Però in realtà adesso noi chiudiamo, tu adesso devi far lavorare ad una cosa, quindi
sì.
non abbiamo ancora finito. Allora, noi vi diamo appuntamento la prossima settimana, vedremo se continuare sul martedì sera o tornare al mercoledì pomeriggio. Se torniamo al mercoledì pomeriggio mi viene comodo perché non dobbiamo aggiornare le nostre firme nelle mail, dove
abbiamo scritto sì, è vero, mercoledì alle 16.
Vedremo. Vi ringraziamo per averci seguiti, come al solito.
Sì.
E non ci resta che augurarvi buona serata. Buona serata non tanto a lei che adesso deve lavorare. Buona serata a voi. Ciao, alla prossima settimana.